un paese a crescita demografica ampiamente sotto zero, sono stati 150.000 gli italiani, in prevalenza giovani, che nel 2024 sono emigrati, il 36% in più rispetto al 2023. I dati di ieri dell'Istat certificano il rafforzamento di una tendenza in atto da decenni. Il dato passa un po' sotto traccia, anche perché l'attenzione ieri del mondo, specie politico, era calamitata dal caso di Marine Le Pen, accusata di aver usato soldi del Parlamento europeo per pagare i dipendenti del partito in Francia, è stata condannata e soprattutto interdetta dai pubblici uffici per 5 anni. Vuol dire che non potrà partecipare alle presidenziali del 2027. Il mondo sovranista europeo, ma non solo quello, attacca. Salvini parla di dichiarazione di guerra dell'Unione Europea. Intanto, l'avvicinarsi del giorno dei dazi, con l'annuncio previsto il 2 aprile, mette in crisi le borse. Anche ieri una giornata di pesanti cali. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Ottimo, avanti tutta.
Simone Spezia.
Good morning, everyone.
Piace utilizzare un'espressione che può sembrare cruda e che qualcuno troverà offensiva. Me ne dispiaccio e mi scuso già dall'inizio. La verità è che questo è un paese per vecchi. E questo è testimoniato non solamente dai dati che vi citavo prima e che sono stati diffusi ieri dall'Istat, questo più 36% di italiani che lasciano il paese. Certo, c'è sicuramente una questione di salari, e la questione salariale è una questione centrale in Italia, ovvio. Ma c'è probabilmente molto di più: un paese che non riesce a trasmettere l'idea di una prospettiva, l'idea di un futuro. Perché sì, c'è un problema di salari, ma c'è anche un problema di un paese che fatica ad accettare le nuove imprese, a favorire anche l'imprenditorialità, che è un pezzo, uno dei motivi per i quali i giovani decidono di rimanere in un luogo, che non valorizza i suoi talenti.
È un'ingiustizia.
E se volete una perfetta testimonianza di come questo sia un paese per vecchi, la potete avere in quello che sta succedendo intorno all'innalzamento dell'aspettativa di vita. Ora, per chi, per semplificare all'estremo, anche perché è così, è semplice, l'Istat periodicamente aggiorna i dati sull'aspettativa di vita degli italiani e dice: gli italiani di questa determinata età camperanno di più, vivranno di più. Su quella base viene aggiornata l'età pensionabile. E si dice: dato che vivi di più e vivrai di più, anche la tua vita lavorativa durerà di più, perché altrimenti, amico mio, non avendo più giovani che entrano nel mercato del lavoro, non saremo in grado di pagare le pensioni. E il sistema rischia di andare in crisi. Dunque, qual è la grande battaglia che si sta facendo adesso, della quale che si è intestato il sottosegretario Durigon? Forse ricorderete, ne avevamo parlato anche a questi microfoni, esattamente con lui. Far sì che questi 3 mesi di innalzamento dell'età pensionabile non ci siano. Tanto in fondo, quando scassi i conti pubblici, a chi ha un'aspettativa di vita, diciamo, pur più alta ma più bassa di chi ha 20 anni oggi, non gliene frega niente. E quindi ti becchi i voti di queste persone. E i giovani che votano poco e sono sempre di meno, lo prendono. Ok, mi fermo. Mi fermo, Carmelo, grazie. Scusa, perché.
Bravo, Simone.
Mario, ho detto, giusto perché non si è capito, più 36% rispetto al 2023. Cioè, nel 2024 se ne sono andati dall'Italia il 36%, se ne è andato dall'Italia il 36% in più delle persone rispetto all'anno precedente. Ok? E questo è solo il numero degli italiani, non comprende gli stranieri che hanno deciso o di tornare nel loro paese o di cambiare paese, eh? E caro Alex, hai perfettamente ragione ed è una cosa sulla quale battiamo da sempre. I giovani devono andare, bucare i confini, conoscere. Il problema è che non ne attiriamo, non ne vengono qua. Non riusciamo ad attirarli i giovani di altri paesi. Quindi se ne vanno i nostri, ma gli altri non tornano, non vengono. Chissà come mai, eh? E questa, la questione della natalità, la questione della fuga dei giovani, sono le due grandi questioni nazionali.
Inizia proprio bene stamattina, il primo imbolo è andato e vai.
E intanto è così. Piano per la natalità è là in ballo con delle idee sulle quali forse si può riflettere, ma che al momento appaiono scritte nell'acqua. E poi passiamo 10 giorni a parlare di Ventotene. Ma va bene così, eh? E della tirata di capelli di Prodi. Ma va bene, eh? Tranquilli, a posto.
Ci copriamo di ridicolo davanti al mondo.
E sì, ha ragione chi ci scrive che sì, che c'è una questione di salari. Guardi, io sono perfettamente d'accordo, poi ne parleremo alle 8.35, ci torneremo, le vostre idee, le vostre valutazioni, ma anche se volete le vostre testimonianze sono benvenute al 349-238-6666. Ma insisto che l'impressione è che ci sia un paese che offre poche prospettive di futuro, perché tu puoi essere anche disposto ad accettare uno stipendio un po' più basso rimanendo nel tuo paese con determinate garanzie, determinate possibilità, magari il fatto di avere una famiglia che ti supporta vicino. Se poi le prospettive che ti si aprono sono delle buone prospettive, e invece evidentemente la decisione è me ne vado. E questo vale tanto per chi ha i salari più bassi e quindi decide di andarsene perché dice guarda, quella è la mia una professione, a fare l'operaio qua guadagno molto meno che in Germania, me ne vado in Germania, semplificando all'estremo, ma vale anche per tutti i lavoratori intellettuali, la meglio gioventù, le forze più importanti di questo paese. Non lo dico perché i lavori, i lavori che hanno salari più bassi siano meno importanti, ma lo dico perché viviamo in un'economia della conoscenza, siamo un paese che teoricamente dovrebbe essere industrialmente avanzato, e lo è in parte naturalmente. Però sono quelli che ci servono per far esplodere l'economia, ma no. Ma sì che chiamiamo Sergio Nava, sarà con noi alle 8.35, Carmelo, ma non è che me lo devi dire tu. Scusa che oggi mi gira male. Va bene, buongiorno, si fa per dire, martedì 1 aprile e tutto questo non è uno scherzo, sono le 6.40 minuti e 5 secondi. Carmelo Lauricella in regia, ovviamente, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Turli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Che ci scriviate dall'Italia o dal vostro esilio volontario, perché so che ce ne sono tanti che ci ascoltano da fuori e che sono là che dicono: sì, ho fatto esattamente questa cosa qua, me ne sono andato. Dunque, fuori da questo dato, che è sicuramente quello rilevante di questa giornata, la notizia politica e non solo politica del giorno è quella che riguarda Marine Le Pen. Spiegata bene così. La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, e 8 deputati sono stati giudicati colpevoli di appropriazione indebita di fondi pubblici. Tutti i funzionari eletti, compresa Marine Le Pen, sono stati condannati all'ineleggibilità. Questo vuol dire per Marine Le Pen che non potrà partecipare alle elezioni presidenziali del 2027. Qual è l'accusa? Lei era stata europarlamentare dal 2004 al 2016. In una parte di questi anni i soldi che il Parlamento europeo fornisce agli europarlamentari per pagare le spese per il lavoro che fanno nell'Europarlamento, e quindi per esempio do lo stipendio al mio assistente parlamentare che segue il procedimento legislativo, che mi supporta nelle decisioni, che mi crea la rete di conoscenza che mi serve per decidere, bene, questi soldi invece di essere utilizzati in quella maniera sarebbero stati utilizzati, o almeno così hanno accettato i giudici, quindi possiamo dire sono stati utilizzati per pagare funzionari del partito in Francia in un periodo nel quale il partito era in una grande difficoltà economica. La frode totale accertata è di tra i 3 milioni di euro, alcuni calcolano 4 milioni e mezzo di euro. La vicenda risale alla legislatura tra il 2012 e il 2017. Chiaramente il punto politico è l'impatto che questo ha non solo sulla politica francese ma anche sulla politica europea. Al momento Marine Le Pen era data, in vista delle elezioni del 2027, nelle quali però non si vede ancora un candidato dall'altra parte, non si vedono candidati dalle altre parti, per l'elezione del 2027 era data ampiamente in vantaggio, intorno al 37, addirittura secondo alcuni sondaggi intorno al 38%. Bardella, che è di fatto il vice di Marine Le Pen, il protetto di Marine Le Pen, 29 anni, forse il potenziale candidato a questo punto per le presidenziali del 2027, dice che con la condanna la democrazia francese è stata giustiziata. Dall'altra parte dello spettro politico, Mélenchon, a sinistra, dice il licenziamento di un politico eletto spetta al popolo e non alla magistratura. E poi tutte le reazioni internazionali che potrete immaginare, a partire da quella... Questa fa ovviamente sorridere perché è quella del Cremlino che dice la condanna di Marine Le Pen è una violazione delle norme democratiche. Loro che di democrazia ovviamente sono dei grandi maestri, ci spiegano come funziona la democrazia. Orbán che dice je suis Marine, cioè io sono Marine. Musk, Elon Musk, un abuso del sistema legale è la strategia usata dalla sinistra nel mondo. E poi in Italia Matteo Salvini che parla di una dichiarazione di guerra da parte di Bruxelles e i dubbi, le perplessità anche da parte di Fratelli d'Italia. Il ministro Foti:
non entro nel merito della sentenza perché non la conosco, dico soltanto che la ineleggibilità a 5 anni è un modo come un altro per far fuori gli avversari politici. Personalmente ho sempre ritenuto che gli avversari politici li si battono nelle urne e non li si escludono prima di aprire le urne.
Naturalmente tutti connettono la vicenda a quello che è successo in questo periodo, la Romania dove il candidato alle presidenziali Georgescu è stato escluso dalla corsa con accusa di ingerenze russe, il Brasile dove l'ex presidente Bolsonaro è a processo per aver organizzato un colpo di Stato e cercato di uccidere l'attuale presidente Lula, in Turchia dove il sindaco di Istanbul, İmamoğlu, principale oppositore di Erdogan, è stato arrestato con pesanti accuse che vanno dal favoreggiamento al terrorismo. Ovviamente sono situazioni tutte molto diverse l'una dall'altra, ma che qualcuno mette in connessione e dove la riflessione sul rapporto tra potere giudiziario e potere politico, che peraltro è una caratteristica forte di questo paese, cioè questa riflessione, questo dibattito e anche questo scontro, si fa ovviamente più acceso. La giornata di ieri è stata anche segnata dall'attesa che c'è ancora a tutti gli effetti per la politica di dazi del presidente americano Donald Trump, dell'amministrazione americana. Attendiamo a questo punto il 2 aprile, che è la giornata di domani, nella quale forse avremo un po' più di chiarezza. Quello che possiamo dire è che le borse stanno continuando a pesare un rischio forte. Lo Stoxx 600, l'indice azionario che raccoglie 600 delle principali capitalizzazioni di mercato europeo, ieri ha registrato un calo dell'1,5%, Milano ha perso l'1,7%, Parigi l'1,5%, Francoforte l'1,3%, Londra lo 0,88%, pesantissima anche Tokyo nella giornata di ieri. Lo Standard & Poor's 500 ha chiuso marzo con il suo più ripido calo mensile in più di 2 anni. Vedremo su questo fronte che cosa accadrà. Siamo in attesa. Traffico.
24 mattino.
Diciamo che un giovane che oggi accede tardissimo al mondo del lavoro e poi sa anche che dovrà arrivare a 80 anni per forse vedere la pensione,
dice: ma sai cosa? Io me ne vado proprio all'estero e magari vivo anche meglio.
Quando un giovane prende il doppio in Germania e in Francia, ma secondo voi sta in Italia o va in Germania o in Francia?
Venezia, mio figlio, laureato in fisica a Trieste, specialistica a Ulm, dottorato in meccanica quantistica all'Università Libera in Belgio, ora lavora in Belgio. Solo di dottorato prendeva 2.500 euro al mese. Insieme a lui, nel paese nostro, qui in una piccola città del Friuli, se ne sono andati innumerevoli.
Sì, esattamente così. È una questione di salari, insisto, secondo me non è solamente una questione di salari, è anche una questione di percezione del paese. Della giornata di ieri, sarà che è stata la giornata nella quale si è riaccesa la concorrenza tra le ferrovie francesi e quelle italiane sulla tratta Milano-Torino-Parigi che riparte, quindi una giornata teoricamente di grandi annunci, è stata anche una giornata nella quale sono tornati i ritardi a causa di guasti sulle linee ferroviarie dell'alta velocità italiane. I ritardi di ieri per un guasto tecnico alla linea su a Roma Prenestina alle 6:40, ritardi fino a 70 minuti che poi sono diventati 90, poi sono diventati 160, una giornata faticosa nel tentativo di ripristinare il tutto. Per darvi l'idea, dal 1 gennaio al 31 marzo 2025 sono stati registrati 104 casi di forti rallentamenti o sospensioni della circolazione, di cui 76 direttamente legati a problemi tecnici della rete o dei treni. Buongiorno a Marco Morino del Sole 24 Ore, che torna da noi. Caro Marco, eccoci.
Buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dunque, ti sei occupato di entrambe le questioni ieri, sia del ritorno di questa tratta ad alta velocità tra Milano e Parigi, sia di quello che è successo sulla rete, dove i problemi sembrano lontani dall'essere risolti, Marco.
È così, purtroppo sta diventando una normalità, l'emergenza sta diventando normalità, l'abbiamo commentata altre volte con te qui in questa trasmissione, in questo spazio, e quindi vale la pena ricordare perché accade tutto questo. I disagi che i passeggeri sono costretti a subire in questa fase sono da attribuire a 3 fattori principali. Il primo, ribadiamolo ancora una volta, è importante dirlo, sono i lavori in corso. Siamo in presenza in questo momento in Italia di un numero di cantieri davvero ingente. Si tratta del dato più alto nella storia delle ferrovie italiane. Circa 1.200 cantieri aperti contemporaneamente su tutta la rete, che è lunga circa 17.000 chilometri, 16.800 per la precisione. Ecco, 1.200 cantieri aperti, di cui 500 per interventi di manutenzione e 700 per la creazione di nuove opere, lavori anche finanziati molto con i fondi del PNRR. Secondo l'FS si tratta di cantieri assolutamente necessari per superare l'obsolescenza della rete ferroviaria italiana, che non dimentichiamo conta circa 120 anni ormai, e per aumentare in futuro la sicurezza e l'affidabilità del servizio. Ora, tra questi, a creare maggior disagio sono proprio i cantieri per la manutenzione, che sono fatti però per garantire la sicurezza futura della rete. Quindi questo è il primo punto. Il secondo fattore è proprio l'obsolescenza dell'infrastruttura. Molti non sanno che la nostra rete ferroviaria è stata tra le prime a essere costruite in Europa e quindi, ripeto, ha circa 120 anni. In molti tratti è quella di allora, perché al di là delle nuove linee di alta velocità che sono state costruite negli ultimi 15-20 anni, circa 1000 chilometri, il resto di 17.000 chilometri è, ripeto, obsoleto. E questa obsolescenza è proprio la principale causa dei guasti, molto spesso di natura elettrica, come quelli che vediamo quasi quotidianamente e che sono all'origine di tutti questi disagi, talvolta anche di natura meccanica, che colpiscono magari i singoli treni che si fermano e si rompono, e anche questo è causa dei ritardi, ma ieri era di nuovo un guasto di natura elettrica. Il terzo fattore che completa il quadro è la congestione della rete, perché naturalmente la rete è vecchia. Però
perdonami Marco, questo è più collegabile direttamente all'alta velocità, ai problemi dell'alta velocità, sì. Perché come tu ci dicevi, l'obsolescenza della rete riguarda molto le altre linee, un po' meno l'alta velocità, perché appunto sono linee costruite negli ultimi 15-20 anni. Sì. Là, in quel caso, pesa forse molto di più la congestione, o no?
Esatto, i cantieri che sono lungo la linea dell'alta velocità per attrezzarla, per aggiornarla tecnologicamente. Adesso, senza entrare troppo nel tecnico, stanno stendendo l'RTMS, che è un sistema che dovrebbe in futuro controllare la marcia dei treni per renderla più regolare, per eliminare i ritardi, per rendere più cadenzata, si dice, la circolazione ferroviaria, però questi lavori causano inevitabilmente dei disagi. E infatti veniamo al terzo punto. Punto qual è? Che nel 2017 viaggiavano poco meno di 300 treni al giorno sulla linea alta velocità, banalmente sulla direttrice Milano-Roma, Milano-Bologna, Firenze-Roma-Napoli. Oggi sono oltre 400. Dunque è chiaro che basta, è sufficiente un piccolo intoppo e subito si genera l'effetto domino, con ritardi e ripercussioni a catena su tutta la rete. Ora, è da dire una cosa importante. In Germania, in altri paesi europei, non è che non abbiano anche loro il problema di rinnovare, ammodernare le loro reti ferroviarie, solo che loro hanno deciso di farlo chiudendo per mesi le linee. In Italia invece è stata fatta la scelta diametralmente opposta: facciamo i lavori senza mai interrompere la circolazione. Questo è un qualcosa che l'amministratore delegato dell'FS lo ripete spesso nei convegni, nelle conferenze stampa, nelle presentazioni e negli incontri pubblici che fa. Cioè, dice, il viaggio qui da noi viene sempre garantito, però, ammette lui stesso, è limitato e condizionato dalla presenza dei cantieri. E quindi come si può risolvere questa situazione? Intanto, l'abbiamo già detto in altre occasioni, a massa di pazienza, perché noi sappiamo che almeno fino al 2026-2027 questa situazione è destinata a protrarsi. L'FS da parte loro dice che cercheranno di concentrare maggiormente i cantieri nei periodi di minor traffico, per esempio nelle ore notturne. È vero, nelle ore notturne non viaggiano i treni passeggeri, tuttavia nelle ore notturne sono quelle preferite dai treni merci, che sono altrettanto importanti, magari non li vediamo di meno o non li vediamo, sì, ma sono importanti per la consegna dei prodotti e la distribuzione delle merci, e così a facile spesa in quel caso è il trasporto ferroviario delle merci, che è più piccolo come mercato, ma è composto da tante imprese e si lamentano anche loro. Quindi, come vediamo, è tutto il sistema, sì, non soltanto i passeggeri, ma anche le merci in questo momento a soffrire.
Una coperta corta, da dove la tiri,
da dove la tiri
esce fuori il problema.
Ripeto, il vantaggio, cioè ripeto, la linea di difesa, la spiegazione che lo stesso amministratore delegato dice ma noi in Italia non abbiamo chiuso lì. In Germania, per esempio, c'è stata la Francoforte Colonia, una linea importantissima, l'hanno chiusa per circa un anno. È come se qui chiudessero per un anno, che ne so, la Roma Firenze, e dobbiamo fare i lavori, allora passa. Arrangiatevi, prendete un'altra cosa. È stato fatto esattamente questo all'estero, mentre invece qua
Si è deciso di tenere aperto. Allora, grazie intanto a Marco Morino del Sole 24 Ore. Le sue cronache le trovate anche oggi sul giornale, tra l'altro con dettagli anche sulla nuova linea, sul ripristino di questa linea tra Milano e Parigi. C'è il giornale radio, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo.